Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci qua, bentrovati, bentrovati a tutti. Palla in tribuna, una nuova puntata, una nuova settimana e ci troviamo qui su Radio Parma per analizzare un altro fine settimana positivo per il Parma. Ha ripreso il campionato, ma il Parma ha mantenuto lo stesso argomento che aveva espresso contro l'Ascoli. Ha vinto, cosa che possiamo dire che negli ultimi 2 anni e mezzo non fosse molto comune per i crociati. Invece pian pianino ci sta facendo la bocca il Parma le vittorie. Non è male, anche perché per andare in Serie A bisogna vincerne tantissime. Prima di andare con il punto della situazione per la B, ieri si è giocato il posticipo, ha debuttato Cannavaro con un pareggio sulla panchina del Benevento. Vi ricapitolo cos'è successo con la vittoria nell'anticipo del Cosenza sul Como per 3-1, Como che proprio non ne vuole sapere di ingranare. Il Bari ha travolto il Brescia 6-2, il Bari che si presentava a Brescia da capolista. C'è una tripletta di, una doppietta di Khedira che insomma fa rumore, ecco, in casa Parma, perché si sta rivelando il miglior giocatore del campionato fino a questo momento, oltre che il capocannoniere. Il Venezia ha sbancato Cagliari, traballa la panchina di Liverani con un 4-1 pesantissimo, una doppietta di Cheryshev, il russo, che insomma può essere un giocatore che può fare la differenza. Ha vinto la Ternana a Cittadella 2-0, confermando l'ottimo momento. Ha vinto il Modena contro la capolista Regina 1-0. Il Sudtirolo ha sbancato Palermo, una sfida che forse raggiunge la maggior distanza possibile tra club della Serie B o quanto anche italiani, perché da Bolzano a Palermo. Parma-Frosinone 2-1, il Genoa ha vinto con la Spal 2-0, Perugia-Pisa 1-3, il Pisa che si è ripreso, si è ritrovato, ha cambiato allenatore, è tornato D'Angelo e ha fatto subito 3 punti. Benevento-Ascoli 1-1. Quanto riguarda la classifica, c'è un trio di testa adesso. Ci sono la Regina e il Brescia che rimangono in alto con 15 punti, c'è il Bari con 15, rivelazione di inizio campionato. Bari che ha anche il miglior attacco, 16 gol segnati, e ti credo con Khedira che ne ha fatti 7. Il Genoa ne ha 14, la Ternana ne ha 13, il Frosinone e il Parma ne hanno 12, 11 per il Cosenza, 10 per Cagliari e Sudtirol, Spal e Ascoli 9, Venezia, Benevento e Cittadella 8, Palermo 7, Modena 6, Pisa 5, Perugia 4, Como 3. Partenza difficile davvero per il Como, società con una proprietà multimiliardaria, ma che a quanto pare fa molta fatica, nonostante abbia fatto un mercato significativo, abbia una rosa d'attacco, a mio avviso, competitiva. Questo è quanto riguarda i numeri. Noi ve ne diamo un altro numero, quello per scriverci gli sms e WhatsApp, è il 333-9200-170. Invece andiamo con il servizio di Alberto Rugolotto, che dal TG Sport di 12 TV Parma ci aiuta un po' a fare il punto. Poi iniziamo con gli ospiti e l'analisi del momento crociato della partita contro Frosinone.
La vetta distante appena 3 punti, il Genoa davanti di 2, il Cagliari dietro, nessuna schiacciasassi già in fuga. È una Serie B sempre più livellata, anche se non certo verso l'alto e la qualità, quella in cui è incorniciato un Parma che sembra essersi finalmente calato nella categoria. Il carattere, l'atteggiamento in campo, ma anche la capacità di soffrire, la pazienza di aspettare l'occasione giusta, tutte qualità inedite rispetto alla scorsa stagione. E il merito principale di Fabio Opecchia, una sorta di estrattore dal gruppo crociato, molto simile a quello di un anno fa, ha cavato fuori virtù che non si erano viste prima. Col Frosinone in campo dall'inizio c'era solo un nuovo acquisto, Estevez, che di certo non ha dato vita ad una delle sue migliori prestazioni.
Non voglio pensare più all'anno scorso, però sì, credo che, come ho detto, no, siamo più squadra, siamo più compatti. Sappiamo soffrire, e quello ti fa crescere. Vincere una partita così ti fa crescere e ti fa voglia di continuare a lavorare e essere consapevole che siamo sulla strada giusta.
Il Parma ora è una squadra di e da Serie B e può puntare a mantenersi stabile nelle zone alte della classifica. Adesso la sfida è migliorare il gioco. Sotto l'aspetto della produzione offensiva al Tardini è stato fatto un passo indietro. 0 occasioni grosse oltre i rigori. E poi va cercata la soluzione giusta per Bernabé. Juric tra i migliori coi ciociari in mezzo al campo. E va lanciato Charpentier, che nelle prossime ore si presenterà a Collecchio.
Abbiamo una squadra di qualità, ma questo insomma è evidente, e quando le partite le vince anche in questo modo, su questa parte, rafforza e aumenta l'autostima dei ragazzi.
Lunedì di riposo per i crociati, sabato contro il Pisa una caccia al tris tutt'altro che semplice. I nerazzurri, curati da D'Angelo, hanno vinto col Perugia la prima gara stagionale.
Palla in tribuna.
Allora, vediamo un po' i messaggi. Allora, partiamo con Roberto. L'unica cosa da salvare della partita è il risultato. Centrocampo inguardabile, speriamo rientri al più presto Bernabé, vedremo le prossime, poi però si corregge, forse il mio commento è stato un po' troppo duro, ma vedremo nelle prossime partite e spero vivamente nelle prossime di essere smentito. Allora partiamo con una critica anche di fronte a una vittoria. Allora qui è Mark, bene la vittoria di rigore finalmente, però un dato fa riflettere: il Parma ha uno dei migliori attacchi ma anche una delle peggiori difese. Quando ci attaccano andiamo in difficoltà, come lo scorso anno, scrive Mark. Tanti spunti stanno arrivando. Allora andiamo dal nostro primo ospite, che è Romeo Azzali. Ciao Romeo.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Allora Romeo, ti chiedo, visto che arrivano messaggi diciamo tra luce e ombra, nonostante la classifica finalmente sia davvero incoraggiante, ti chiedo l'aspetto che ti ha più convinto della prestazione del Parma e quello invece che ti lascia più interrogativi.
Allora, intanto che la squadra è concreta e porta a casa i tre punti anche quando non gioca bene, questo è un bel segnale, ma il segnale è che comunque una squadra che lotta, combatte, prende ammonizioni, anzi anche un'espulsione, e per due falli di gioco, non per delle cose che non c'entrano. Questo vuol dire che comunque sono tutti motivati, anche chi entra come quel ragazzo, a parte che è anche capace, perché il francese lì ha fatto due o tre spunti interessanti, sì. Però non ci vuole mollare, prende una munizione, ne prende un'altra e si mette al servizio della squadra. Questo secondo me è una cartina che ci fa vedere la differenza tra quest'anno e l'anno scorso, come il fatto di aver realizzato due rigori, però che ce li ha i rigori. L'anno scorso non so se abbiamo preso un rigore dopo, non so, 15 giornate che l'abbiamo anche sbagliato, però vuol dire che in area ci vai, sei pericoloso e comunque la squadra è più concreta. Questo è il messaggio. Poi ci sono degli errori, li abbiamo visti tutti. La difesa ha preso due o tre imboccate anche su Mulattieri all'inizio, pronti via, se Buffon ci mette una pezza. Su una palla dritta i due centrali con la palla libera salgono invece che scendere. E nel gol di Moro Cercati si fa prendere anche lì dall'avversario invece di scappare via.
Insomma, quello è un aspetto infatti che anche così in radiocronaca diretta dietro un pochino si è ballato. È chiaro che difettano sicuramente di esperienza, perché uno è del 2003 e l'altro è del 2000, sono molto giovani i due centrali, vedremo quando rientrerà Romagnoli.
Certo, poi il fatto che li cambi spesso perché Romagnoli è sfortunato, anche quella lì ci vuole un po' di tempo, bisogna lavorare insieme. Però insomma è un cantiere aperto il Parma in questo momento qua, e il fatto di averci questa classifica ti consente di lavorare nel cantiere con più serenità. L'anno scorso era molto molto agitato.
Ecco, dal punto di vista offensivo io ho visto un Parma un po' più in difficoltà a creare occasioni, però contro un Frosinone che secondo me era messo molto bene in campo.
Allora il Frosinone ha giocato bene, soprattutto questa discorso delle verticalizzazioni che ci sorprendevano, però il Parma sì, non ha creato tanto, però le idee chiave ce le ha, nel senso che è andato in vantaggio, ha avuto anche su dei calci piazzati, è molto pericoloso, cosa che negli anni, l'anno scorso per esempio non lo era, e comunque Vasquez in qualsiasi momento ti inventa una cosa, ha fatto il passaggio per fare il primo rigore, è l'unico che si gira, tira in porta, siamo sempre lì. E comunque nella qualità dei tuoi giocatori c'è sempre la possibilità di fare un gol. Sì. E anche se qualcuno dice solo sul rigore, non è così, l'occasione di Parma le ha avute.
Ci scrive Cristian: sabato abbiamo avuto la certezza che abbiamo la mentalità giusta per la Serie B e che non siamo più mudo dipendenti, come dicono i numeri. 0 gol fatti e 12 punti. Cosa ne pensi, focalizzandoci sul Mudo Vasquez?
Allora, Mudo è l'ho appena detto prima, un giocatore di una classe, lo sappiamo tutti, devi costruirci una squadra che sopporta la sua poca, diciamo, attitudine a difendere. Quindi il problema è che se ne hai tre o quattro che non difendono, diventa un problema. Se ce n'hai solo uno come lui e che comunque lo può sopportare, se ne hai tre o quattro, la differenza della mentalità è che gli altri si stanno rendendo conto che in questa squadra qua la fase difensiva la devi fare, anche chi entra, il francese l'ha dimostrato,
sì.
Ma qualcosina in più anche lì capisce che quando devi difendere, allora non lasci la squadra in modo dipendente, ecco.
Assolutamente. Tra l'altro il Parma adesso si accinge a preparare una, oggi è fermo, riposo, domani si inizia allenamenti. Vorrebbe dire, dispiace un po' di andare a Pisa e tornare in Pisa che ha cambiato allenatore, perché è tornato D'Angelo, ha trovato subito la vittoria, probabilmente sta tornando forse anche un po' più in bollo, una squadra che per la rosa che ha è difficile che stia lì in fondo.
Lo so, però quest'anno sono partiti male, invertire la tendenza, anche se adesso è tornato e ha fatto subito la vittoria, non lo so, io preferisco incontrarlo quest'anno che l'anno scorso. Preferisco incontrarlo adesso con le paure, le difficoltà, sì. Che una classifica che non ti permette di sbagliare, è facile sbagliare.
Assolutamente, immagino che possa giocare Cicisola, ma garantisce insomma una certa sicurezza. Buffon è uscito acciaccato, tra l'altro Cicisola è entrato, ha fatto subito un'uscita. Qui chiamo più il Romeo Azzali portiere, sì, che allenatore.
Sì, sì, a me piace, io ero basso con quelle palle lì e mi piaceva andarle a prendere, e lui proprio non ha aspettato, è andato ad attaccare la palla. Questo
al limite dell'area laterale.
Sì,
poi.
È stato bravissimo. Poi non ha potuto niente sul colpo di testa di Lucioloni. Perché devo dire che lì veramente abbiamo traballato, cioè c'è quella traversa lì, ancora lì che balla, e anche noi.
L'anno scorso entrava Romeo, dai.
Sì, devo dire che insomma, un po' di fortuna, come dice anche perché non guasta. Però bisogna capire anche lì che non puoi fare essere in vantaggio di due gol e farti rimontare su un gol così, con una facilità così stretta, e poi dopo mettere a rischio tutto il lavoro. Ecco. Su questo c'è ancora da lavorare, sì. Però preferisco, cioè, penso che anche Pecchia preferisca lavorare con 12 punti in classifica, 3 punti dalla prima, si impara meglio e si capisce meglio, insomma, ecco, sicuramente.
Romeo, secondo te si è trovata una coppia definitiva davanti alla difesa, Estevez e Juric, a prescindere poi dei momenti della partita in cui magari hai bisogno di inserire qualcuno più offensivo, però inizia a essere una certezza un po' per il Parma?
Diciamo che sono titolari per forza, nel senso che mancando anche Bernabé, che comunque quando tornerà potrebbe essere uno dei candidati a quei due posti lì, ma poi dopo gli infortuni, ci sono tante situazioni, tante partite ravvicinate, e alla fine magari, non so se alla fine saranno i due titolari ancora, in questo momento sono i più affidabili, e anche più di Son, che comunque quando entra anche lui è un po' diverso da Son dell'anno scorso, insomma, entra in un contesto di lotta e di grinta che si mette a disposizione anche lui.
Assolutamente. I laterali mi sembra che ormai si sia definito, insomma, lì dietro, a meno che Ansaldi non venga riproposto appunto sulla linea difensiva, mi sembra che Del Prato e Osterwold siano stati...
Del Prato e Osterwold sono altri due che hanno preso due ammonizioni ieri, perché interpretano quel ruolo, e anche quando vanno in difficoltà ci mettono il piede, ci mettono il cuore, ci mettono la gamba e si prendono anche... Poi devo dire che anche nella fase offensiva qualcosa in più stanno facendo, dovrebbero fare qualcosa in più, ma ancora la squadra non riesce a permettergli di inserirsi così facilmente in attacco, soprattutto per andare a crossare, per andare a fare delle sovrapposizioni che in quel modulo lì sono indispensabili. Però almeno la fase difensiva, allora, prima prendiamo molti gol dagli esterni, adesso li prendiamo centralmente, abbiamo corretto dalla parte, e quindi adesso c'è da lavorare anche sulla parte centrale.
Romeo, grazie per essere stato con noi.
Va bene, grazie. Ciao. A voi, buon pomeriggio.
Il Romeo Azzali qui, ho un sacco di messaggi, e lunedì è così, insomma, la partita si analizza freddo, ma rimangono poi tutti i dubbi oppure gli entusiasmi. Sono arrivati 3 punti, però troppe occasioni perse, clamoroso il contropiede di Man gestito malissimo, le partite vanno chiuse prima, bisogna lavorare su questo. Non sempre ti va bene, scrive Lorenzo, d'accordissimo. Infatti, allora, senza esserci messi d'accordo, ho guardato un po' le pagelle che hanno fatto alcuni colleghi, ho visto che anche il collega della Gazzetta di Parma, Paolo Grossi, ha dato 5,5 a Man, nonostante abbia trasformato il rigore, però anche il rigore non l'ha tirato molto bene, lì secondo me il Parma chiudeva la partita ed era finita, e pesa, insomma, pesa questa situazione, assolutamente. Nelle prime 8 giornate abbiamo incontrato 5 squadre che sono tra le prime 8. Qualcosa vuol dire? Stefano 58, hai ragione, è vero. La classifica dice questo, e quindi il peso specifico del calendario del Parma è innegabilmente significativo, ecco, insomma, tanto per di quelle dietro non hai giocato hai giocato solo col Perugia praticamente, mentre insomma ci sono il Como che è varito malissimo, il Pisa, il Modena, il Palermo, è vero, per ora dice questa la classifica, sappiamo poi che è molto fluida nello far scorrere le squadre su e giù, e vedremo cosa accadrà nelle prossime. Mantenere comunque un rendimento, fa sempre qualche punticino al Parma, potrebbe rendere. Poi da quant'è che non vince a 2 partite consecutive? Allora, questo Rino Vasquez è inutile? No, no, assolutamente. Ma perché poi, secondo me no, anche perché ha sempre 2 persone che lo marcano, e quindi lascia più libertà agli altri, assolutamente, secondo me no. E non ha capito l'ingresso di Son piuttosto che Bernabé. Rino Bernabé non era neanche in panchina, è infortunato, si è fermato nel prepartita. E poi ci sottolinea il discorso rigoristi. 2 volte il mister si è arrabbiato molto. Chi doveva tirare i rigori? Allora, secondo me c'era Vasquez, primo della lista per tirarli. Anche perché l'anno scorso, ricordate, rigori sbagliati e altre così. Poi se qualcuno si sente in fiducia come Tutino... benissimo, ma se l'avesse sbagliato Man, che tra l'altro aveva visto calciarlo prima Tutino, insomma lì è una situazione secondo me un po' più discutibile. Pecchia si è arrabbiato, comunque. Per me Vasquez ha bisogno solo di segnare, poi vedremo il vero mudo, scrive Luigi, che invece è un fan di Vasquez. Ci chiedono se Buaichiale è infortunato, non mi sembra sia mai stato convocato. No, convocato lo è stato, giocato con l'Under 19 francese, quindi no, per quello sta bene, ecco. Non era in panchina però l'altro giorno. Adesso correggetemi, ma credo che fosse così. Oh, Gianluca con la sua analisi. Sabato vittoria molto importante, di carattere e anche di fortuna, come non capitava da tempo, contro la migliore squadra vista contro di noi finora. Sicuramente ci sono ancora lacune, ma le ultime 2 vittorie consecutive danno morale. Speriamo di non aumentare di tanto la lista infortunati. Buffon, Tutino, Camara e ancora Bernabé. Siamo comunque tutti dispiaciuti per la manita presa dai cugini Granata a Fiorenzuola, giusto Gianluca? E 5-0 e la Reggiana sconfitta ieri, d'accordo su questo, assolutamente, infortuni sempre una variabile, e quindi non so se è la miglior squadra. Io il Genoa contro il Parma, al di là di qualche errore dietro, ho visto un potenziale davanti clamoroso, e comunque è lì, davanti 2 punti, ne ha 14, quindi ha messo in fila dei risultati alla fine, però un buon Frosinone, modestissimo il parere, però secondo me ha giocato bene. Ci fermiamo qualche istante, torniamo tra pochissimo. Palla in tribuna.
Palla in tribuna. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una 4 stagioni.
Pizza Fantasy a Parma in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà anche a domicilio.
Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
La radio siamo noi.
Radio Parma, 102, 104.
Radio Parma.
La radio siamo noi.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, eccoci, la seconda parte di Palla in Tribuna. Allora, il nostro amico Luca ci ricorda che domani a Collecchio alle 14 ci sarà la presentazione di Charpentier, che non abbiamo ancora visto in maglia crociata, ma che sembra recuperato, è tornato in panchina. E Charpentier vedremo, insomma, quando sarà pronto. Secondo me manca un pochino ancora, sicuramente per vederlo titolare ci vorrà un po'. Chissà che la gara giusta non sia quella contro il Bari in Coppa Italia, che si gioca appena dopo metà mese, 19, e prima ancora spazio inglese, anche perché sta bene, si sbatte. Poi, insomma, a parte l'ultima, che si è visto annullare un gol, riguardatelo quel fuorigioco lì, perché c'è, ma veramente per pochissimo, sarebbe stato il quinto gol consecutivo su 5 partite, quindi questo definisce il ritorno, ecco, di Roberto Inglese. Sentiamo come è stata apprezzata, sofferta, goduta la vittoria in curva. No, sentiamo cosa ne pensano gli Asprillas. Dovremmo avere Matteo.
Ciao,
ciao, ciao Matteo Caselli con noi. Ciao.
Molto goduta e molto sofferta, tutte e due.
Eh sì, tra l'altro scenari che per due anni abbiamo, cioè quello di vincere due partite consecutive, quello di vincere in generale, soltanto sfiorato, ecco, come situazioni.
Assolutamente sì, ma poi una partita come quella di sabato era la classica partita che negli ultimi due anni noi avremmo clamorosamente perso. Questo, specialmente noi, per vincere delle partite dobbiamo giocare molto bene, e negli ultimi due anni ci è capitato molto poco, e dobbiamo vincere larghi, nel senso che negli ultimi minuti, anche quando cominciamo a subire, negli ultimi due anni questa squadra ci ha abituato ad essere ripresa e sorpassata. Invece in questo caso abbiamo giocato, com'è, non molto bene, nelle parole di Pecchia è stato anche abbastanza evidente nei commenti post partita. E ancora più importante, anche quando non giochi molto bene, vinci le partite e sei riuscito a portarla a casa come sabato. Quindi è una partita molto importante la vittoria di sabato.
Allora, praticamente l'anno scorso sarebbe finita così. Mann sbagliava il rigore, no?
Ah, ovvio. Ovvio. Ovviamente.
Poi loro il facevano l'1-1 e Lucioni, sì, il 2-1, giusto?
Certo, assolutamente sì. No, ma era, è un film che abbiamo visto tante volte, eh. Poi insomma abbiamo perso partite anche giocandole leggermente meglio. Invece il Parma insomma ha fatto una partita, una forse delle meno brillanti, sì, di questo inizio di campionato. Però io darei, non sono parzialmente d'accordo con quello che dicevi prima. Cioè il Genoa sì ha una rosa potenzialmente molto più forte anche di quella del Frosinone. Però il Frosinone ha una bella squadra, perché ad esempio sì, sì, Mazzitelli, visto da vicino, Mazzitelli insomma è un regista che in Serie B fa la differenza. E quella cerniera di centrocampo con
Boloca, molto, molto bravo, sì,
il ragazzo di colore insieme a Mazzitelli, insomma era una bellissima coppia di centrali, e soprattutto gioca molto bene e si vede che è molto in fiducia, per cui secondo me è una partita dove c'è anche molto di quello che hanno fatto gli avversari. Quindi tanto bisogna ricordarci, cioè noi non siamo poi quella squadra che può ammazzare le partite semplicemente
no.
scendendo in campo, e quando gli avversari giocano bene ieri hanno giocato meglio di noi. Ciò nonostante, hai vinto una partita come fanno quelle grandi squadre. Le grandi squadre non è che vincono e dominano tutte le 38 partite che giocano. Delle volte sanno vincere anche quando non meritano di farlo. E effettivamente è andata così sabato.
Assolutamente. No, ma su quello, guarda, andiamo d'accordissimo. È che sto iniziando a vedere, Genoa ha vinto fuori casa 2-0 senza subire gol. sto, non so se sto, ti leggo la panchina, ecco, del Genoa, non la squadra titolare: Dragusin, Hefti, Xiborra, Portanova, Touré, Jagiello, Puskas, Yeboah e Semper, oltre ad Agostino, e Semper ed Agostino, cioè gente che sarebbe titolare ovunque. È una rosa molto molto lunga, ecco, io vedo in quello un livello molto alto. Se Genoa non va su è perché proprio sbagliano completamente stagione. Lo vedo molto più forte del Parma dell'anno scorso. Davanti l'altro giorno aveva Aramu, Gudmundsson e Koda, con Strootman a centrocampo, insomma.
Sì, però noi li abbiamo visti anche da vicino e hanno fatto una bella impressione. Ma quel Parma, che era un Parma secondo me un pochettino più indietro di quello di adesso, è un Parma che se l'è giocata.
No, se l'è giocata, altro che.
Quindi, cioè, alla fine noi abbiamo avuto anche in passato, cioè, un conto avere dei giocatori potenzialmente fortissimi, e per il livello che oggi la Serie B, il Genoa ha una squadra evidentemente fatta per ammazzarlo questo campionato. Io ho qualche riserva in più sull'allenatore, e ce l'hanno anche i genoani.
Certo, ecco, è lì che vedo dei punti deboli.
Quindi è una squadra che ha le potenzialità per vincerlo bene questo campionato, poi le deve vincere poi sul campo, e secondo me noi con la squadra che abbiamo adesso, con la quadratura che abbiamo messo in campo adesso, forse non hai la squadra per cercare di ammazzarlo, ma è una squadra che secondo me si può giocare il posto dietro il Genoa, perché non vedo poi altre squadre oltre al Genoa che stanno facendo fratelli, campionato in cui vinci una, poi perdi quella dopo, guarda il Bari che dà 6 gol al Brescia che era meritatamente primo in classifica, quindi un campionato poi che in cui non è facilissimo fare dei filotti, ecco.
Sì. Ma senti, com'è l'ambiente in curva? Cosa si avverte? A parte che, vista la tribuna stampa, vedi una curva piena come neanche gli ultimi anni di A. Prima c'è veramente tanta gente.
Ma noi tifosi siamo, noi Esprilla siamo esattamente quello, cioè noi proviamo a dire qualcosa di intelligente di Parma, ma noi siamo più che altro tifosi, e quindi noi tifosi ci gasiamo ci basta poco per gasarci e anche molto poco per deprimerci. E adesso tu vedi una squadra che alla fine comunque sta in partita dal primo all'ultimo minuto. Non sempre bella, assolutamente no, perché ad esempio sabato non è stata quasi per niente bella. Ma una squadra che non perde partita come quella di Genova, che alla fine di tutte queste partite ha cannato quella con la Ternana in casa, fondamentalmente. Sì. Su tutte le altre l'ha giocata la partita. Ed è bastato questo perché, insomma, quell'alchimia che c'era e che c'è sempre stato, che è stata la chiave di volta negli anni passati anche per la risalita del Parma, piano piano si sta ricominciando a vedere, perlomeno con la curva. Alla fine noi tifosi poi ci basta anche quello. E questa è una squadra che combatte. Alla fine combatte e da tutto, con dei limiti, ma combatte da tutto. E quindi c'è quell'entusiasmo che è mancato negli ultimi anni, si comincia a risentire.
Sono d'accordo, ecco, questo si può veramente capire quando sei allo stadio, che c'è un clima diverso, ma anche dal punto di vista dell'impegno, per quanto riguarda i calciatori. Andava bene la formazione, avresti fatto questa al netto degli infortuni?
Ma
visto che siamo tutti allenatori, tutti tifosi, sì, tutti allenatori.
A me piace, col senno di poi, forse siccome Camarà non ha fatto una partita all'altezza dell'altra volta, a me era piaciuto più ad Ascoli che in partita col Frosinone. È anche vero che il Frosinone non era l'Ascoli, e quindi questo può spiegare parzialmente. Siccome la formazione aveva un senso, durante quella partita si è sentita la mancanza di qualità in mezzo al campo, e siccome Bernabé sarebbe stato utile, perché Mazzitelli invece ha messo qualità oltre alla sostanza in mezzo al campo del Frosinone, e insomma noi in mezzo al campo abbiamo faticato. Il resto secondo me era quello che si poteva vedere. Sarebbe stato molto comodo avere negli ultimi 25 minuti Romagnoli in mezzo alla difesa, perché avrebbe fatto quello che faceva Alves quando con D'Aversa mettevamo l'autobus davanti alla riga e Alves faceva ordine lì in mezzo. Compatibilmente con gli assenti che avevi, secondo me la formazione era giusta. Mann, secondo me, ha bisogno di essere sollecitato anche così.
Sì.
Penso che non deve sentirsi titolare inamovibile di questa squadra, anche perché non se lo merita fino adesso.
No. Comunque è andato dentro ancora una volta in porta, in contropiede, va detto, partendo da sinistra. L'altra volta ha fatto gol perché si trovava a sinistra. Magari non sono tutti convinti su questo, magari qualcuno anche che... Magari Pecchi ha trovato invece la collocazione. È partito a destra, è andato a sinistra, poi è tornato a destra l'altro giorno, però potrebbe anche giocare lì.
Assolutamente sì, e quando punta l'uomo quando lo fa, che noi l'abbiamo comprato per quello, cioè, per puntare l'uomo e saltarlo, perché non è Mihaila. Mihaila l'abbiamo preso per lanciargli la palla lunga, e quando Mihaila è in spazi aperti è devastante, ma Mihaila non ha la capacità di saltare l'uomo come c'era Mann. Quando Mann gioca in contropiede, ha qualche spazio e punta l'uomo, l'abbiamo visto quando ha fatto gol col Bar, l'abbiamo visto nel bellissimo gol che ha fatto ad Ascoli, l'abbiamo visto ieri, e quello è quello per cui l'abbiamo preso. Poi, secondo me, hai ragione, messo dall'altra parte è stato utile, potrebbe essere una soluzione. Quello che deve fare, non in maniera sporadica, è quello di puntare l'uomo e saltarlo. Se non fa quello, a noi non serve a niente.
Certo.
Comunque, ridendo e scherzando, ha fatto, è vero, uno su rigore, ma ha fatto 3 gol già adesso. Quindi, insomma, qualcosa secondo me sta dando.
Soprattutto diventa un bel biglietto da visita se continua così, eventualmente anche per una futura cessione, insomma, perché poi bisogna anche ragionare sulle plusvalenze in certi versi. Guarda, c'è Luigi che ci scrive: l'amico degli Asprillas parla bene, non da tifoso, ma davvero sportivo. Complimenti. Quindi io te lo inoltro subito.
guarda, questo ci fa piacere, perché in realtà noi, se qualcuno dei spettatori ci ascolta...
Tu ti dai del noi come Berlusconi, giusto, no?
No, noi perché siamo in 8. No, perché siamo in 8. Noi Asprillas siamo in tantissimi. Quindi non era un plurale maiestatis. No, come Silvio, lui... io non potrei, ecco. Noi abbiamo un sacco di problemi invece con i tifosi avversari delle squadre che ci vengono a seguire
e ti insultano
e ci dicono un sacco di ragioni valori. Sono quelli della Ternana che ci detestano ogni anno, e dall'anno scorso che ci insultano, ma semplicemente perché quello che ci fa fatica a capire è che vincere contro il Parma dello scorso anno non faceva la squadra che vinceva una squadra forte. Cioè, noi lo dicevamo contro il Parma, dicendo che noi riuscivamo a diventare delle squadre, anche delle squadre oggettivamente scarse. E anche, secondo me, io lo ribadisco, la squadra laternana di quest'anno non è il Frosinone. E se io ho 2 euro da scommettere, li scommetto sul fatto che alla fine del campionato il Frosinone sarà più in alto della Ternana. Perché, secondo me, non c'è paragone.
Teoricamente, sì.
Cioè, poi dopo, non è che nel dire questo noi diciamo che il Parma è il Real Madrid, assolutamente no. Siamo consapevoli dei limiti di una squadra che l'anno scorso invece ha reso squadre, anche squadre inguardabili, perché abbiamo perso, abbiamo fatto fare delle partite incredibili.
Qual è stata la peggiore? Quella che proprio hai detto, no, vabbè.
No, secondo me la peggiore, ma non tanto, qualcuno direbbe 4-0 a Lecce, no. Io dico che quando abbiamo perso a Terni all'andata, è stata una delle robe più brutte, ma vi giuro, ma era angoscia. Vedere il Parma metteva l'angoscia, come abbiamo perso quella partita lì. E quindi non è che noi manchiamo di rispetto negli altri, anzi, a me, quando diciamo questo, diciamo, parliamo male del Parma, che sfortunatamente l'anno scorso ha saputo tirare fuori il meglio da squadre scarse, mentre quest'anno, ad esempio, il Frosinone, secondo me, se uno, e non è neanche la prima partita, questo secondo me è un dato che potremmo anche dire, quest'anno guardare la Serie B, secondo me, è un campionato interessante, non solo per i risultati, ma anche per la qualità, perché secondo me si è vista il Frosinone di Grosso giocava bene a pallone, come abbiamo alcuni frangenti giocato bene anche noi, perché secondo me nel primo tempo col Bari, se finiva 4-0 per il Parma non c'era niente da dire. Il Parma l'ha giocato molto bene, con una capacità, una manovra. Il Parma ha giocato alcuni spezzoni di partita, come ha detto poi Pecchia, la sfida è che il Parma lo giochi tutta la partita così. Abbiamo fatto degli spezzoni molto bene. Il primo tempo, siccome a Genova, era stato molto positivo, positivo.
Assolutamente, assolutamente. Grosso che ha perso la scenaccia.
Vabbè, ho anche vero che, lo dico da Osterwald, ha simulato di aver preso un cazzotto e un missile in fronte cadendo, facendo un carpiato, quando in realtà forse se l'hanno accarezzato. Sono di quelle scene in cui i giocatori ogni tanto si fanno un po' compatire con queste sceneggiate.
Se l'avesse fatto poi in italiano all'estero, un sudamericano avrebbe visto il latino, invece olandese lui, cioè...
Se ne veniva una gamba. Poi gli allenatori devono avere la capacità di stare al loro posto. E lui non
Ma Grosso era mezz'ora che litigava con tutti.
Sì, insomma. Si vedeva, ecco, che era nell'aria.
Va bene, Matteo, grazie perché tutti questi riscontri che ci hai dato, ti sei preso anche dei complimenti dall'ascoltatore Luigi, quindi diciamo che il saldo è più che positivo. Grazie Matteo Caselli.
Grazie, Asprillas. Vi diamo appuntamento per i nostri contenuti.
Quando?
Ancora per l'invito. Oggi esce la Top e Flop, che ormai è l'appuntamento del lunedì. Top e Flop oggi e nei prossimi giorni, poi c'è l'analisi dell'avversario giovedì sera, venerdì il prepartita, insomma ce n'è tutti i giorni.
Ottimo.
Grazie.
Ciao
a tutti.
Qua quanti messaggi che sono arrivati. Allora, Man può giocare a destra o a sinistra, per me è il numero uno, va fatto solo crescere a livello di testa, se Pecchia riesce ha già vinto il campionato. Ci sta, c'ho un sé davanti, perché comunque il giocatore dal punto di vista della testa deve ancora, diciamo, rimettersi bene in carreggiata per come ha tirato il rigore, per come ha gestito, insomma, bisogna vedere come reagisce alle possibili esclusioni, agli stimoli. Certo che alla fine il profitto è che ha fatto due gol da subentrante nelle ultime due, ci sarebbe quasi da farsi la firma, no? Ne fa uno tutte le partite, parte in panchina, sale e fa gol, è più facile dopo, no? Questo è Orlando che sta scrivendo un altro messaggio, intanto leggo il primo. Vorrei ricordare che Camarà aveva di fronte un giocatore molto forte, con tanta corsa, con è vero, e non ha sfigurato, no, sono d'accordo, partita più complicata, aveva meno spazio, comunque si è guadagnato il rigore Camarà, quindi bravo, e soprattutto aveva i raddoppi di Conè, e poi c'era, però lì devo dire a Orlando, devo dirti Orlando, che secondo me quello che gli ha tolto Conè gliel'ha concesso Frabotta, che ha fatto una partita inguardabile, secondo me ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare in fase difensiva, e lì nasce il rigore, nascono altre situazioni forse non sfruttate, quindi. Però Camarà è la seconda, la titolare, tempo prova ampiamente sufficiente, quindi credo che non l'abbia messo in discussione nessuno. Qui un promemoria per chi fa le pagelle, meno male che c'è Vasquez che ha dato il via alla triangolazione che ha portato al gol, Fabrizio. Questo puntualizza Fabrizio. Qui invece volevo fare una domanda, ma se questa partita finiva in parità come doveva finire, i commenti sarebbero stati così positivi? Io resto molto perplesso, vedremo le prossime. Roberto è nella schiera dei più critici, ecco, sul momento del Parma, però tant'è che l'anno scorso abbiamo definito tante partite su me anche in virtù del risultato, per coerenza anche quest'anno, avendo vinto, onore ai vincitori, ecco, questo assolutamente. Poi quando il Parma non vincerà saremo i primi naturalmente a scandagliare tutti i difetti che non mancano, ne abbiamo già trovati tanti nel corso della puntata. Ci fermiamo? Andiamo in pausa, poi arriva Gianluca Zurlini.
Palla in tribuna.
Ho una casa sfitta, ma con i tempi che corrono...
Con Affitto Solidale Sicuro hai le tutele economiche e legali che hai sempre cercato. Garanzie su alcuni obblighi dell'inquilino comprese.
Davvero?
Sì, con Affitto Solidale Sicuro puoi affittare a canone equo e diventare proprietario solidale. Così ti potrai garantire un reddito mensile e aiutare una famiglia in difficoltà. Hai un immobile sfitto? Cosa aspetti? Affittalo! Scopri di più su www.affittosicuroparma.it.
Vellutini presenta le nuove collezioni pelle, montoni e cashmere. Vellutini, nel reparto outlet, capi pelle da 187 euro, montoni da 440 euro, maglie in puro cashmere a partire da 98 euro. Vellutini ritira il tuo usato e lo valuta per il nuovo. In strada Tronchi 32, uscita tangenziale 12, Parma. Farmacia Stadio Tardini, buongiorno.
Buongiorno, potrei eseguire un elettrocardiogramma e un ultrapressorio?
Certo, e anche le autoanalisi del sangue, test per infiammazione da cibo. Può chiedere consigli su fiori di Bach, omeopatia, dermocosmesi, prodotti per animali. Siamo a Parma, in piazzale Risorgimento 1C, di fianco all'entrata dello Stadio Tardini. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
Fantastico, arrivo subito.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
La radio siamo noi. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Terza parte di Palla in tribuna, ci scrive Luca B. A mio giudizio, quando si può verticalizzare le possibilità di colpire aumentano. Bobby stava per fare gol. D'accordissimo, e invece Perrino fa crescere Man di testa, è difficoltoso a botta bombe, scrive Rino. E beh, però ci sono giocatori che grazie al lavoro di allenatori hanno cambiato atteggiamento e rendimento, quindi mai darsi per vinti. C'è Gianluca Zurlini della Gazzetta di Parma, ciao Gianluca.
Ciao e buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori.
È una puntata che sottolinea come sia cambiato, diciamo, il copione in casa Parma rispetto alla stagione passata, pur sottolineando insomma dei difetti di una prestazione che non è stata impeccabile, ma come l'anno scorso a volte ci si trovava ad analizzare prestazioni anche convincenti nella seconda parte di stagione, ma che portavano a casa solo un punticino o zero, stavolta il Parma si è fatto anche cinico, e in questi casi per chi lotta per le prime posizioni è una dote.
Ma io i difetti ci sono, perché insomma la partita oggettivamente è stata piuttosto brutta, quella contro il Frosinone, che peraltro comunque è un avversario di tutto rispetto, che ci si ritroverà sicuramente nella lotta per le zone alte della classifica a fine stagione, a differenza di quanto accaduto con la Ternana. Ma direi che comunque un unplane tra Ascoli e Frosinone dopo la bruttissima parentesi contro la Ternana è quello che serviva per, diciamo, riprendere convinzione nella squadra e insomma il cammino del campionato. Dal punto di vista però interessante sottolineare che l'anno scorso in tutta la stagione aveva avuto un solo rigore a favore, poi sventuratamente sbagliato, forse avrebbe cambiato qualcosa anche segnarlo in quella circostanza, e qui è vero che è la prima volta che accade, però sono stati due rigori nella stessa partita, entrambi ineccepibili e assolutamente non discutibili da parte dell'avversario. Cosa significa questo? Che si entra più spesso in area comunque dell'anno scorso, perché c'erano già state qualche recriminazione per altri rigori non dati, e già questo è un fatto. In più c'è il miglioramento di tanti singoli, perché oggettivamente Osterwold l'anno scorso, quando si era presentato, io l'avevo definito un impresentabile per la Serie A.
Sono
sbagliato, lo riconosco, perché è sicuramente uno dei più positivi, oltre che il più presente in questo avvio di stagione. E la stessa cosa sta avvenendo anche per Lautaro Valenti, perché Circati del Prato, soprattutto del Prato, sta facendo ottime prove, ma già l'anno scorso avevano suscitato sensazioni positive. Valenti no, cioè potenzialità, però non, e mi sembra invece che stia crescendo. In più Juric è diventato un perno del centrocampo, insomma queste sono le note positive. Negative quest'anno, spiace dirlo, ma è Vasquez, perché finora non pervenuto quasi, cioè gestione palla, sapienza insomma nel gestire i compagni eccetera, però delle sue giocate che l'anno scorso erano state decisive in tantissimi frangenti, finora non c'è stata traccia. E però il fatto che continui a giocare, che continui a dargli fiducia a Pecchia, significa che insomma il giocatore c'è con la testa. Detto questo, la Serie B è un campionato brutto, sporco e cattivo, e il Parma quest'anno si è adattato a questa cosa, e mi pare che ad esempio al Cagliari stia accadendo quello che era successo al Parma lo scorso anno: la non adattabilità alla realtà della B.
E Liverani, al di là della triste vicenda personale, un pochino a rischio, perché comunque esattamente come dici tu Gianluca assomiglia tanto al Parma dell'anno scorso. Su Vasquez ci scrive Maurizio, scrive, qui faccio rispondere direttamente a te: ma non si potrebbe provare Vasquez di fianco a Inglese, aiutando di più l'attacco, essendo molto tecnico e forte fisicamente, mettendo Bernabé nel suo ruolo? Qui secondo me si sovrappongono un po' di cose, però portarlo direttamente sulla linea degli attaccanti, cosa ne penseresti?
Ma è un ruolo che ha svolto in passato, è la conformazione tattica che dà picchi alla squadra che non consente questa cosa. Lui è puntato sul perno là davanti, che appunto è Inglese, che ha compito di tenere avanti la squadra, e lo ha fatto bene anche contro il Frosinone, anche se non è mai riuscito di fatto a tirare in porta, però insomma è stata una prestazione, diciamo così, una volta si diceva di sostanza, però si è visto, il giocatore è tonico finalmente, anche qui è un altro giocatore recuperato nel quale pochi credevano, compreso il sottoscritto, devo dire.
Sì.
Sono felice di dire a tanti, dicono io l'avevo detto, no, io l'avevo detto l'anno scorso, pensavo si riprendesse l'anno scorso, visto come era andata, non pensavo più che fosse recuperabile, invece mi sembra che lo sia. Potrebbe essere, dicevo, un'opportunità da sfruttare, ma nel pianto che ha messo in piedi Pecchi a partire già dalla preparazione è quello, il ruolo che gli ha ritagliato, e l'unico appunto giocatore che credo avrà comunque più difficoltà dello scorso anno, perché Vasquez prima o poi insomma credo riprenda quello che è il suo, il suo ruolo, è Bernabé, perché l'anno scorso era il perno, diciamo, un po' del gioco. Quest'anno invece già Juric si è un po' preso in altro modo, con altre caratteristiche, questo tipo di ruolo, e con Estevez al fianco anche Juric forse sembra rendere meglio. Poi certamente ci sarà spazio anche per Bernabé.
È lunga,
sì. E poi insomma adesso recupererà senz'altro.
Assolutamente, una stagione così lunga che poi alla fine con un po' di pazienza, secondo me giocano tutti un po' come le partite, sono molto lunghe, e chissà che anche il ruolo di Man non sia quello di essere un subentrante. A volte ci sono giocatori che hanno fatto la loro fortuna nell'etichetta dei subentranti e poi invece quando giocano all'inizio facciano molta più fatica.
E può essere, non dimentichiamo che questa squadra purtroppo per ancora molto tempo manca Mihaila, che era il giocatore su quale aveva puntato per rompere e spaccare un po' le partite Pecchia, in assenza di un vero e proprio diciamo giocatore di fascia, di ruolo predefinito. Ma in ogni caso certamente questa è una caratteristica che può essere di Mann, che non vede moltissimo la porta, però molti li rimproverano di essere egoista, ma è vero, però è anche vero che un po' di egoismo ogni tanto non guasta, perché a volte magari è meglio provarci piuttosto che...
Se tu avresti tirato in porta o avresti fatto un tiro diverso verso la porta rispetto a come ha concluso lui quando si è trovato tu per tu col portiere.
Ma lì probabilmente c'era da rompere
buttare sulla porta, no?
Da rompere la rete dietro al portiere, insomma, invece di cercare una giocata un po' raffinata. Però, insomma, è una squadra con carattere. La cosa che ha fatto più specie è stata vedere Pecchia arrabbiatissimo dopo il rigore del vantaggio, che in realtà è quello che ha aperto la partita al Parma, perché non l'aveva tirato designato, cioè Vasquez, ma l'aveva preso tutina d'imperio e Vasquez lo ha lasciato tirare. Anche quello comunque è un segnale importante, non c'è stato litigio, ma c'è stato semplicemente un consenso. E poi anche la seconda volta si è ancora arrabbiato, perché evidentemente anche Mann non era designato in teoria a tirare, devo dire, quel tutino perfetto, quello di Mann un po' meno, serve anche un pizzico di fortuna, come sulla traversa di Lucioni a pochi minuti dalla fine. E anche questi sono segnali che, insomma, cosa chiama cosa, insomma, la fortuna te la devi anche andare un po' a cercare. Questo è un Parma che, se non altro, è squadra. Poi vedremo in corso d'opera, non è una squadra perfetta, non la vedo come dominatrice del campionato,
no,
almeno non mi pare, però è una squadra che lotta e che, arrivando se non alla promozione diretta, che in quel caso sarebbe l'ottimo, ma i playoff, potrebbe far valere le qualità dei singoli individuali. E questo come è accaduto al Monza l'anno scorso, giusto per non andare molto lontano.
Senti, ti chiedo questo, Gianluca, quali sono ad oggi, anche se davvero secondo me è molto difficile capire quelle che staranno davanti, secondo me in fuga ancora per 4-5 giornate è difficile che ci vada qualcuno, quali sono le più accreditate a giocarsi la promozione diretta?
Ma accreditate non so, il Bari non mi sembra un fuoco di paglia, è una neopromossa, molto entusiasmo, ha un pubblico molto caloroso che la vincita la segue, ed è ormai, dopo insomma un numero consistente di giornate, è lì proprio davanti. La Regina, perché Inzaghi è un allenatore che per la Serie B, tipo Inzaghi ovviamente, per la Serie B è un allenatore che ha già dimostrato, sì, di saper cavare sangue dalle rape, e anche non solo in Serie B, anche in Serie C, lo ricordiamo col Venezia nell'anno promosso, che insomma si tolse lui la promozione diretta in sostanza, quindi Regina e Bari vedo due squadre che possono arrivare. Poi c'è un gruppo delle squadre che sono in cerca dell'identità. Non credo che, a differenza del Corto Salerno e del Cagliari, il Genoa non possa non essere nelle tre che alla fine, magari col playoff, ma nelle tre che tornano in Serie A, perché non è lo squadrone che tremare il mondo fa, però alla fine si vede, raddrizza le partite, conquista punti, si ha perso, eccetera. Però è una squadra che comunque sta andando avanti, e col tempo, secondo me, la sua rosa immensa e la sua qualità emergeranno. Quindi Regina, Bari e Genoa, se devo fare tre nomi, ecco, poi ce ne sono anche altri, ma visto che mi hai chiesto, dico questo. Ovviamente ho escluso il Parma, ma solo perché parliamo delle altre.
Certo. Allora, Roberto ci scrive: attenzione al Venezia, si sta risollevando il Venezia?
Sì, il Venezia è una squadra che in partenza era tra, insomma, non tra le super favorite, ma comunque tra le squadre di vertice. Ha avuto una partenza molto molto difficile, però adesso si sta risollevando, non solo, ma anche a suono di gioco e di prestazione. Quindi i punti praticamente li ha fatti tutti nelle ultime tre giornate, con prove anche come quella di sabato, che è stata di tutto rilievo, e quindi è una squadra che certamente avrà un suo perché. Risalendo dal basso, secondo me arriverà ai playoff, però sì, Venezia sì, sicuramente non lotterà per retrocedere.
Gianluca, grazie per essere stato con noi.
Grazie Marco e buona, naturalmente buona fortuna alla trasmissione di Palla in Tribuna e al Parma.
Grazie Gianluca Zurlini, è sempre un piacere. Allora Gianluca, Bernabé comunque può giocare anche da esterno o alterato al posto di Vasquez. D'accordissimo, ricordiamoci che ci sono ben 5 sostituzioni possibili e vanno sempre sfruttate anche a partite in corso. Con queste si può sempre cambiare l'andamento delle gare e siamo d'accordo, perché secondo me veramente ci sono almeno 2 o 3 partite all'interno della stessa partita e i cambi possono cambiarla e Bernabé, allora Bernabé se giocasse, fosse al 100%, la prossima secondo me la potrebbe giocare a destra sulla linea delle mezze punte. Bernabé, Vasquez e poi se fosse casalinga direi Mann o comunque qualcuno che fa un po' di legna, ecco. Non è un caso che il Parma comunque regga bene quando ha di fianco gente votata al sacrificio, però sì, magari avrà una stagione itinerante come ruolo, da davanti alla difesa, dietro la prima punta o laterale, chissà, tante qualità questo ragazzo, quando starà bene però naturalmente. Allora qui ci ricordano, attenzione anche al Pisa e a Gliozzi, che è uno poi che fa sempre gol al Parma e ieri ha determinato con una doppietta. L'altro giorno la doppietta ha segnato la vittoria del Pisa. Noi siamo quasi in chiusura, vi ricordo che stasera c'è Bar Sport su 12 TV Parma, il numero è sempre lo stesso, 333-920-170, c'è Sandro Melli, il bomber, poi c'è Matteo Volpi che è dirigente di Parma Partecipazioni Calcistiche, attualmente Carlo Chiesa, Eleonora Antonico e Luca Romenghi e Sandro Piovani in studio. Quindi insomma davvero davvero tanti ospiti per parlare di Parma a 360 gradi. Noi siamo in conclusione di puntata, un grazie gigantesco va Simone Taccolini in regia che ci ha guidato anche oggi. Torniamo domani alle 14 con Palla in Tribuna. Ciao a tutti.